Ieri, buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Professore di Scienza e Comunicazione presso l'Università degli Studi di Urbino e grande esperto di comunicazione digitale. A un certo punto, professore, si è parlato e credo anche giustamente di infodemia, no? Per significare questa mole di informazione di cui siamo stati tutti sommersi. Ma alla fine com'è andata? Che bilancio possiamo fare del Covid attraverso la comunicazione?
Ma ovviamente la comunicazione ha funzionato come funziona sempre, cioè a fasi, lavorando in maniera molto differenziata e quindi cercando anche di portare voci diverse in momenti diversi, per cui in qualche maniera ha rappresentato un po' anche il mood degli italiani, a partire da un racconto iniziale che era un racconto molto, come dire, tranquillizzante. Poi siamo passati ad un elemento molto più di spavento e poi c'è stata tutta la narrazione del lockdown fino a quella contemporanea. Cioè fondamentalmente c'è stato una sorta di evoluzione per ondate successive che in qualche modo è stata regolata da protagonisti diversi. Tra questi ovviamente abbiamo gli scienziati che sono stati al centro di molte delle narrazioni, la protezione civile che, dobbiamo ricordarcelo, era il momento che tutti i giorni ci ricordava con quel bollettino che era una sorta di bollettino di guerra, lo stato della nazione, fino, come dire, a racconti alternativi che cominciano a emergere oggi non solamente nei social network ma anche all'interno dei media di massa, rispetto, come dire, a una dimensione più vicina alle teorie del complotto, per capirci.
Fermiamoci a quello che ha detto a proposito della narrazione di guerra. In effetti poi corrisponde perfettamente con il tipo di narrazione politica che si è dato all'evento coronavirus, no? Lo stato di guerra, cioè lo stato di eccezione che è tutta la retorica che abbiamo visto, la patria, gli italiani, il nemico. C'è stata una comunicazione politica innanzitutto molto improntata sul tema della guerra.
Allora, assolutamente, ed è stato probabilmente una delle peggiori modalità narrative che si potevano utilizzare, perché sbilancia molto anche la percezione che uno ha dei fatti reali e anche rispetto alle dinamiche che dovrebbero coinvolgere le singole persone nel gestire la dimensione della pandemia. Cioè come se fosse una sorta di fattore esterno che ci assale e come dire, ci si concentra moltissimo sugli elementi ipernegativi della pandemia e poco sugli elementi di cura e di comunità. Ecco, questo tipo di retorica l'abbiamo vista in maniera molto forte, non solo nella politica, ma se ci pensiamo anche in molta pubblicità o in molti messaggi che sono, come dire, evoluti nel tempo e che hanno riempito le pagine dei giornali, le televisioni, ma anche il web di tricolori, di modalità, come dire, per cui ci si stringe attorno alla nazione, come dire, sbilanciando il tipo di narrazione rispetto al problema reale.
Possiamo dire che siamo stati a un certo punto investiti da un'onda di terrorismo comunicativo?
Allora, non so se si possa dire che è una forma di terrorismo comunicativo, però sicuramente siamo caduti in una forma di depressione comunicativa, cioè su una comunicazione costruita solo al negativo, fondamentalmente, in cui, ed era probabilmente inevitabile, l'argomento Covid saturava tutti i palinsesti e ogni momento della vita quotidiana, ed era già un tema di cui noi eravamo preoccupati e di cui ci ricordavamo tutti i giorni, chiusi nel lockdown, lavorando in smart working con i figli che in qualche maniera appunto studiavano a distanza. Quindi, come dire, più che una dimensione terroristica, direi paternalistica. Cioè molto spesso,
un padre però tende anche a rassicurare ogni tanto, anche il padre più severo, ecco, mettiamola
sì,
così.
Però la versione paternalistica è di dare, come dire, a che fare con consigli continui, piccole riprese, come dire, i padri immortalati nella commedia degli italiani dagli anni 50 e 60, che sono delle figure un po' distanti anche rispetto alla famiglia, che compaiono fondamentalmente per portare la loro visione del mondo, dare consigli oppure imporre comportamenti per poi sparire fino alla volta successiva.
C'è un altro tema molto importante che però dobbiamo trattare in poco più di un minuto, quindi le chiedo la cortesia di essere davvero sintetico. Quello che dice è estremamente interessante, ma come immaginerai i tempi della radio sono molto serrati, no? E che è quello della comunicazione digitale, no? Cioè della tecnologia digitale. Pensiamo solo alla didattica online, a tutto quello che è accaduto, lo smart working, l'home working, eccetera eccetera. Da questo punto di vista ci lascia un'eredità il coronavirus positiva? Cioè ci siamo abituati all'importanza di questi strumenti, ce la porteremo ancora per il futuro?
Diciamo che ci lascia un'eredità, non so se positiva o negativa. Cioè abbiamo vissuto un'accelerazione di processi che prima avremmo vissuto forse in 5-6 anni, ed è stato un grande esperimento sociale di massa che ha portato a una pressione molto forte rispetto al digitale. Quindi si è sicuramente abbassata la difficoltà cognitiva di rapportarsi al digitale, però ognuno di noi poi ne ha fatto un'esperienza molto diversa e ne siamo usciti molto stanchi, e soprattutto, come dire, non sappiamo come ci seguirà nei prossimi mesi, perché comunque la presenza del digitale nelle nostre vite, così come l'abbiamo vissuta, non finisce qui.
Professore, grazie per le sue considerazioni, grazie di essere stato con noi, buona serata, professor Giovanni Bocciartieri, grazie di nuovo,
grazie
di aver condiviso
a voi, arrivederci, buona serata.